a tutti. È sempre una gioia, specialmente adesso che sono mancato un po', sentivo la vostra mancanza comunque. Non è retorica, è la verità. Il Signore ci ha dato la possibilità di incontrarci e, come ho detto a Giuseppe, ho trovato veramente una famiglia, una seconda famiglia, in Cristo, nel cuore, ed è molto sentita questo, veramente. E quindi vi ringrazio a tutti per avermi accettato qui. Quante volte è capitato di iniziare qualcosa con tanto entusiasmo nella nostra vita e poi strada facendo abbiamo perso un po' quell'entusiasmo e lasciamo il posto alla demotivazione, allo scoraggiamento, all'insoddisfazione e al desiderio di provare sempre nuove sensazioni. Iniziamo una cosa, andiamo avanti un po' e poi la lasciamo, come se sembra che questa cosa non ci porta più quell'interesse che avevamo all'inizio. E tutto questo ci porta inevitabilmente ad allontanarci da quello che era il nostro obiettivo, da quello che era il nostro impegno all'inizio per affrontare quel determinato percorso. Il titolo che ho dato a questa mia riflessione oggi è questo: si parte bene, ma si può finire male. E prima di inoltrarci nelle nostre riflessioni, vorrei dividere questo tema in due parti. La prima parte in si parte bene. E vorrei andare a leggere i testi che si trovano in Prima Re, al capitolo 2. Dal versetto 1 al versetto 4. Si avvicinava per Davide il giorno della morte ed egli diede questi ordini a Salomone suo figlio: Io mi incammino per la via di tutti gli abitanti della terra. Fortificati e comportati da uomo. Osserva quello che il Signore, tuo Dio, ti ha comandato di osservare, camminando nelle sue vie e mettendo in pratica le sue leggi, i suoi comandamenti, i suoi precetti, i suoi insegnamenti, come sta scritto nella legge di Mosè, perché tu riesca in tutto ciò che farai e dovunque tu ti volga, e affinché il Signore adempia la parola da lui pronunziata a mio riguardo quando disse: Se i tuoi figli veglieranno sulla loro condotta, camminando davanti a me con fedeltà, con tutto il cuore e con tutta l'anima loro, non ti mancherà mai qualcuno che siede sul trono di Israele. E ancora al capitolo 3, dal versetto 3 al versetto 14. Voglio leggere questi passi adesso per inoltrarci poi nelle nostre riflessioni. Al capitolo 3, dal versetto 3 al 14, leggiamo: Salomone amava il Signore e seguiva i precetti di Davide suo padre. Soltanto offriva sacrifici e profumi sugli alti luoghi. Il re si recò a Gabaon per offrire i sacrifici, perché quello era il principale fra gli alti luoghi, e su quell'altare Salomone offrì 1.000 olocausti. A Gabaon il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: Chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: Tu hai trattato con gran benevolezza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà, con giustizia, con rettitudine di cuore a tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolezza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, o Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. Da dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernerne il bene dal male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore ciò che Salomone gli chiese, fatto una tale richiesta, e Dio gli disse: poiché tu hai domandato questo, e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto, e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato, e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezze e gloria, tanto che non vi sarà durante tutta la tua vita nessun re che possa esserti paragonato. Se cammini nelle mie vie, osservando le mie leggi e i miei comandamenti, come fece Davide tuo padre, io prolungherò i tuoi giorni. E ancora, per finire questo primo tratto, al capitolo 5, dal versetto 9 al versetto 14. Dio diede a Salomone sapienza, una grandissima intelligenza e una mente vasta come la sabbia che sta sulle rive del mare. La saggezza di Salomone superò la saggezza di tutti gli orientali e tutta la saggezza degli egiziani. Era più saggio di ogni altro uomo, più di Etan, l'Ezraita, più di Eman, più di Calcor e di Darda, figlia di Maol, e la sua fama si sparse per tutte le nazioni circostanti. Pronunziò 3.000 massime e i suoi inni furono 1.005. Parlò degli alberi, del cedro, dal Libano, all'issopo che spunta dalla muraglia, parlò pure degli animali, degli uccelli, dei rettili, dei pesci. Da tutti i popoli veniva gente per udire la saggezza di Salomone, da parte di tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua saggezza. Ho letto questi testi per farci capire di chi stiamo parlando. Stiamo parlando del re Salomone, uno dei re più conosciuti nella storia di Israele, colui che ha costruito il primo tempio al Signore. Il re Salomone, il grande re Salomone. Al versetto 12 del capitolo 3 leggiamo che non c'è stato mai più e mai più ci sarà nessuno così saggio e intelligente come il re Salomone, e mai nessuno più ricco e potente durante tutta la sua vita. Il re Salomone, figlio di Davide, cresciuto negli insegnamenti e nei precetti di suo padre, amava il Signore, lo faceva ogni cosa buona agli occhi di Dio, camminava negli insegnamenti e nei precetti di suo padre, nella sua parola, nelle sue vie, mettendo in pratica le sue leggi, offrendo sacrifici e profumi negli alti luoghi. Costruirà anche il tempio a suo padre. Salomone governò per 40 anni Israele e furono anni di pace totale per gli israeliti e per tutti i popoli vicini. Sono stati anni pieni di benedizioni e di successo in ogni campo spirituale, commerciale, sociale. Immaginate che il popolo di Israele, quando il re Salomone governava, non lavorava, non faceva lavori di manodopera, non faceva lavori di sforzi, faceva solo lavori di intelligenza. Lasciava lavorare a quelli che erano, diciamo, i loro, e quindi lui, il popolo di Israele, non lo lasciava lavorare, come facciamo, possiamo leggere in Prima Re al capitolo 9 dal versetto 20 al versetto 22. Leggiamo: tutta la popolazione che era rimasta degli Amorrei, degli Ittiti, dei Ferizzei, degli Ivvei e dei Gebusei, che non facevano parte dei figli di Israele, vale a dire i loro discendenti che erano rimasti dopo di loro nel paese e che gli israeliti non avevano potuto votare allo sterminio, Salomone li impiegò per lavori da servi. E tali sono rimasti fino a oggi. Ma i figli di Israele, Salomone, non li impiegò come schiavi. Essi furono la sua gente di guerra i suoi ministri, i suoi principi, i suoi capitani, i comandanti dei suoi carri e dei suoi cavalieri. Quindi vediamo un uomo che iniziò la sua vita da bambino. Iniziò bene la sua vita da bambino. Era così potente, così ricco, ma soprattutto così saggio e intelligente che venivano da tutte le parti per sentire e ascoltare i suoi insegnamenti. Salomone, il grande re Salomone. Sì, si può iniziare bene, ma si può finire anche male. E questa purtroppo è una realtà che può colpire ancora oggi, ancora ognuno di noi. Iniziamo la nostra vita spirituale piena di energia totale. Io mi ricordo quando mi sono battezzato, che ho dato il mio cuore al Signore. Non vedevo l'ora di parlare del Signore in ogni momento, in ogni situazione. Non mi vergognavo. Sentivo un fuoco dentro che volevo spaccare il mondo. Lavoravo, portavo le pizze e dicevo, ah, il Signore benedice questa pizza, Signore. Parlavo di ogni cosa. Iniziavo bene di mettere in pratica la parola di Dio, di voler servire il Signore in ogni momento e situazione che ci troviamo, senza sentirci a disagio per quale nostro atteggiamento. Eravamo felici, pieni del fuoco della presenza del Signore nella nostra vita. E poi, piano piano, ci accorgiamo che il mondo, le frenesie della vita, l'inorgoglirsi di noi stessi, i problemi del mondo, le preoccupazioni del mondo, le malattie, gli attacchi del nemico, piano piano si affrevolisce. Questo fuoco che avevamo nel nostro cuore si sta indebolendo. Siamo partiti bene, ma stiamo rischiando di andare a finire male e dobbiamo stare molto attenti. Ho fatto tutto l'esempio del re Salomone all'inizio per farci capire che un uomo così intelligente, così saggio, potente, che il Signore le ha dato oltre a tutto quello che lui le aveva chiesto, eppure ha iniziato bene la sua vita, ma piano piano andava a finire male, e poi lo vedremo dopo. E poi lo vedremo dopo, perché il mondo chiede sempre di più, la vita chiede sempre di più, e così scendiamo a compromessi, penalizziamo a volte in modo radicale e totale la nostra vita spirituale e la nostra comunione con il Signore. E non c'ho tempo, adesso ho da fare. E sono molto impegnato, non riesco a leggere la parola. Dov'è quel fuoco che era all'inizio nella nostra vita? Dov'è quella parola che ha cambiato i nostri cuori all'inizio della nostra vita? Si sta spegnendo? Ci stiamo accorgendo che va piano, 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 piano spegnendo? È un pericolo e un rischio che corriamo ognuno di noi. Ognuno di noi si trova a far fronte a questo. E se siamo onesti, è così. È così. Perché ci troviamo in questi momenti. Quanti fratelli abbiamo conosciuto che dopo aver conosciuto il Signore e ricevuto il battesimo si sono allontanati? Quanti? Quanti hanno proclamato la loro fede al Signore e poi l'hanno disconosciuto? Quanti attraverso momenti difficili, di malattia, di sofferenze, assaliti dal dubbio e dalla paura, hanno preferito non avere più niente a che fare con il Signore? Sono partiti bene, ma cosa sta succedendo nella vita di ognuno di noi? Cosa sta succedendo? Siamo partiti tutti bene. Io sono convinto che qui ognuno di noi che ha dato il cuore al Signore quando si è battezzato era infuocato di questo fuoco. O mi sbaglio? Qualcuno mi può dire il contrario? Sono convinto che è così. E allora cosa sta succedendo nella nostra vita? Perché abbiamo iniziato così un cammino così forte e poi piano piano stiamo andando un po' alla deriva. Il Signore ha messo nel mio cuore oggi questo, perché Lui conosce ognuno di noi. Conosce ognuno di noi. E ci sta avvertendo che dobbiamo essere continui, anzi non continui, dobbiamo andare ad alzarci sempre di più alla presenza del Signore, sempre. Sempre di più. Quanti hanno osato mettere al primo posto il successo, i soldi, la carriera, non avendo più il tempo da dedicare al Signore? Quanti? Io ero uno di questi. Io ero uno di questi. Quando avevo il locale, Angela lo sa perché ha vissuto anche lei le stesse esperienze, quando avevo il locale non c'era mai tempo per il Signore. Non c'era mai tempo. I clienti, la spesa, il ristorante, gli affari, i problemi, le difficoltà, non c'era mai tempo. Quanti fratelli abbiamo conosciuto che non hanno dato ascolto alla parola di Dio e sono caduti nelle grinfie di Satana, allontanandosi da Dio stesso? Io ricordo tanti fratelli che loro avevano dato il cuore al Signore e avevano conosciuto donne o donne che hanno dato il cuore al Signore, avevano conosciuto uomini che non hanno dato il cuore al Signore, e che la Chiesa li avvertiva: stai attento, perché è una situazione molto delicata, va incontro a questi problemi, va incontro a queste difficoltà, va incontro a queste discussioni, stai attento. Hanno preferito provarci, perché non ascoltano la parola, non ascoltano. E quindi si inizia bene le cose, però poi la vita, le situazioni della vita, le difficoltà della vita ci fanno cambiare, ci fanno fare come le onde, sotto, sopra, alto, instabili. A volte il mare è piatto, a volte è molto mosso. Dobbiamo stare attenti, molto attenti. Quindi sì, si parte bene, ma si può finire male. E qui ognuno di noi si deve fare un esame di coscienza. A che punto della nostra vita spirituale siamo? Siamo ancora nella parte bene o stiamo andando nella parte male? Se il Signore ci chiedesse ora, adesso, se il Signore ci chiedesse adesso in questo istante quello che chiede a Salomone: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda, cosa risponderemmo? Cosa chiederemmo al Signore? Riflettiamo un po', pensiamo bene, e se siamo onesti con noi stessi, cosa potremmo chiedere al Signore? Sono quello che il nostro cuore desidera. E cosa desidera il nostro cuore? Cosa desidera il nostro cuore? Lascio ad ognuno di voi la risposta davanti al Signore. Ad ognuno di voi. Perché quello che desidera il nostro cuore è quello che poi andiamo a portare al Signore. Qui vediamo Salomone che chiede saggezza, intelligenza, un cuore che sappia discernere bene il bene dal male, per poter servire e onorare il nostro Signore e Dio Padre. Non chiese né ricchezza, non chiese né lunga vita, né vendetta, né potenza, ma solo un cuore saggio e intelligente. Noi cosa avremmo chiesto? Padre, fammi stare bene, fa stare bene tutta la mia famiglia. Padre, aiutami ad affrontare questi problemi. Sì, ci stanno. Ma questo il Signore dice: oltre a quello che voi mi chiedete, io vi darò ogni cosa. Ma voglio vedere prima e voglio sentire prima quello che avete nel cuore. Voglio prima sentire cosa mi chiedete dal vostro cuore. E poi tutto il resto io ve lo do, senza che voi me lo chiedete. E come abbiamo detto, probabilmente quello che noi Chiesa quello che non chiese Salomone. Al Signore piacque l'umiltà di Salomone. Egli donò quello che gli chiese e in più aggiunse ancora ricchezza, come abbiamo detto, e gloria, tanta che non ci fu in tutta la sua vita nessuno che poteva essere paragonato alla sua grandezza. E così anche noi, se rimaniamo fermi, se rimaniamo saldi nella parola di Dio e rivolgiamo il nostro sguardo solo a Lui, anche noi saremo ripieni delle sue benedizioni. E anche di più di quello che noi chiediamo, di più. Il secondo punto che andiamo a riflettere è la seconda frase, si può finire male. E voglio leggere il testo ancora in Prima Re, al capitolo 11, dal versetto 1 al versetto 8. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere, delle Moabite, delle Ammonite, delle Idumee, delle Sidonie, delle Ittite, donne appartenenti ai popoli dei quali il Signore aveva detto ai figli di Israele: non andate da loro e non vengano essi da voi, poiché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori ed ebbe 700 principesse per mogli e 300 concubine, e le sue mogli gli pervertirono il cuore. Ha iniziato molto bene Salomone, ma come sta andando a finire? Molto bene, ha iniziato Salomone. Al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore, attenzione, ascoltiamo, verso altri dei, e il suo cuore non appartenne interamente al Signore suo Dio, come il cuore di Davide suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcom, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore come aveva fatto Davide, suo padre. Fu allora che Salomone costruì sul monte che sta di fronte a Gerusalemme un alto luogo per Chemos, l'abominevole divinità di Moab, e per Moloch, l'abominevole divinità degli Ammon. Fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrirono profumi e sacrifici ai loro dei. Il Signore si indignò contro Salomone, perché il cuore di lui si era allontanato dal Signore. È iniziato bene, ma è andato a finire male. Perché? Dio di Israele, che egli apparse due volte e le aveva ordinato a questo proposito di non andare dietro ad altri dei, ma egli non osservò l'ordine datogli dal Signore. Il Signore disse a Salomone: poiché tu hai agito a questo modo e non hai osservato il mio patto e le leggi che ti avevo date, io ti toglierò il regno e lo darò al tuo servo. Abbiamo capito? Tutto quello che lui aveva avuto dal Signore, di più di quello che lui aveva chiesto dal Signore, gli è stato tolto. Il re Salomone, stiamo parlando dei più grandi re di Israele. Come il Signore ha dato? Il Signore ha tolto. E perché? Perché si era avviato bene, aveva iniziato bene la sua vita con il Signore, la sua comunione col Signore. Ma poi vediamo che l'idolatria commesso da lui a cospetto di Dio è andato a finire male. È andato a finire male. Cosa vediamo qui? Come ho detto, e cosa abbiamo letto? Un re Salomone, saggio, intelligente, potente, timoroso di Dio, ubbidiente al Signore, cadere nel peccato dell'idolatria. E la causa di questa caduta ritroviamo nell'arroganza e nella disubbidienza che hanno preso purtroppo il posto dell'umiltà e del timore di Dio. Come si è arrivato a questo? Come abbiamo letto dal versetto 1 al versetto 3. Si è arrivato a questo perché preso dalla frenesia, preso dalla voglia, dal desiderio, si è allontanato. Si è allontanato da quello che era la parola del Signore. Si è allontanato. E noi? Come ci comportiamo noi? Come ci comportiamo? Quante volte ci allontaniamo dalla parola del Signore? Quante volte? Quindi stiamo attenti veramente a tenere viva la nostra fede nel Signore, a tenere vivo la nostra parola del Signore nel nostro cuore. Stiamo attenti. Non si è curato dell'avvertimento dato dal Signore. Non si è curato. Perché sapete, cari fratelli, il Signore conosce i nostri cuori, le debolezze del nostro cuore. E se dice di non fare qualcosa è perché conosce già le conseguenze che andiamo incontro. Quante volte succede anche a noi oggi di avvertire i credenti di non cadere nelle relazioni, come ho detto prima, con chi? Con chi non ha il Signore come obiettivo nella propria vita. Quante volte? Quante volte il Signore ci avverte con la sua parola di non cadere, di stare attenti, perché conosce già le conseguenze. Noi no, ma se noi confidiamo nel Signore e se noi sappiamo che il Signore tutto quello che fa è per il nostro bene, anche se adesso non lo vediamo, ma il Signore lo sa quello che saranno le conseguenze. E tutto questo è per farci risparmiare una vita di compromessi e di sofferenza. Però noi a volte non ci crediamo, dobbiamo provare le cose, dobbiamo provare. Sapete, una delle conseguenze più reali e vere che scaturiscono dalla disubbidienza al Signore e alla sua parola, e se siamo onesti, la possiamo vedere anche in noi stessi, è che diventiamo sempre meno disponibili per il Signore. Sempre meno disponibili. E questo ce lo ricorda anche Paolo in 2 Timoteo, al versetto 1, al capitolo 1, al versetto 15, oppure al capitolo 4, al versetto 9 e 10, quando Paolo dice che mi hanno abbandonato. Tu sai questo, che tutti quelli che sono in Asia mi hanno abbandonato, tra quali Figello ed Ermogene. Hanno iniziato una vita con Paolo, hanno iniziato un cammino spirituale con Paolo, però poi le cose del mondo l'hanno distaccato e quindi ha abbandonato. Ha iniziato bene, ma è finito male. Ha iniziato bene, ma è finito male. Vediamo come questo è possibile, che credenti che hanno seguito e ascoltato il Signore amando il mondo e sono caduti nelle tentazioni del mondo, abbandonando il servizio e l'opera del Signore. Si può finire male, sì, si può finire male, fratelli, si può finire male. Cari fratelli, la vita cristiana, il cammino della vita cristiana è fatta a tappe, a tappe. E il nostro obiettivo è quello di vincere sempre più tappe, come ce lo ricorda anche Pietro, in 2 Pietro 1, 5, 8, lo possiamo leggere. Voi, per questa stessa ragione, mettendoci da parte vostra ogni impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, la tappa, la prima, la virtù. La fede, la tappa, la virtù. Alla virtù, la conoscenza, l'altra tappa. Alla conoscenza, l'autocontrollo, ancora una tappa. L'autocontrollo, la pazienza. Alla pazienza, la pietà. La pietà, l'affetto fraterno. E all'affetto fraterno, l'amore. Tappe. Quando noi iniziamo un cammino col Signore, iniziamo una vita a tappe. Ogni momento, ogni periodo della nostra vita cristiana e raggiungiamo la fede, raggiungiamo le virtù, raggiungiamo la consapevolezza, raggiungiamo la forza. Sono tappe che il Signore ci fa raggiungere e noi raggiungiamo nel Signore, sempre. Il nostro impegno deve essere proprio questo, non iniziare bene e finire male, ma iniziare bene e finire meglio. Questo è il nostro compito. Iniziare bene, ma finire meglio di come abbiamo iniziato. Sapete, cari fratelli, il Signore ci dice oggi e vuole mettere nei nostri cuori una verità indiscutibile. Non si perde la salvezza. Voglio che capiamo questo. Non si perde la salvezza. Perché il re Salomone non l'ha persa la salvezza. E non la perderà nessuno di noi che ha creduto nel Signore o di quelli che hanno accettato il Signore come suo Salvatore nella propria vita. Ma le sue benedizioni, quelle sì che le perderemo. E siamo sicuri, perché è così. Siamo sicuri che è così. Il re Salomone, il più ricco re nella storia di Israele, il Signore l'ha tolto tutto. Tutto. Ogni cosa. La salvezza rimane nei nostri cuori. Ma come abbiamo cantato prima, davanti al Signore io prego che io rimanga e che rimaniamo ognuno di noi. Questo è importante. Questo è importante. Che davanti al Signore vanno le nostre virtù, va la nostra fede, le nostre certezze, la nostra consapevolezza, quelle devono andare davanti al Signore e quelle rimarranno. Sì, cari fratelli, cara Chiesa, le benedizioni, le tante benedizioni che il Signore ha in serbo per te, per me, per ognuno dei suoi figli, se non ci impegniamo a camminare e a crescere nella sua parola, a servirlo e ad onorarlo e a riconoscerlo nella nostra vita come nostro unico Dio, quelle sì, quelle noi le perderemo. E lascia a voi immaginare le conseguenze di una vita cristiana dove si parte bene, ma si può finire male. Vorrei concludere leggendo ancora in Seconda Pietro, due versetti. Seconda Pietro al capitolo 1, dal versetto 10 al versetto 11. Perciò, fratelli, impegnatevi sempre di più a rendere sicura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Lo dico ad ognuno di noi, ma oggi lo voglio dire ai nostri cari fratelli che hanno affondato il battesimo due settimane fa, hanno iniziato questo cammino spirituale. State attenti. Il consiglio che il Signore vi sta dando oggi è di avere sempre lo sguardo rivolto a Lui. Sempre. Perché quello che sembrate che perdete oggi, il Signore ve lo darà domani. È molto di più di quello che voi chiederete, molto di più di quello che voi vi aspettate, che noi ci aspettiamo. Io vi auguro nel Signore che il vostro cammino sia sempre bene e sempre meglio nel Signore, per essere dei testimoni della Sua parola, per essere delle piccole fiammelle che danno calore a tutti coloro che sono vicini a voi, che hanno bisogno del vostro incoraggiamento e del vostro calore. Che il Signore benedice la sua parola. Amen.